Io sono quello che sotto il letto langue, ho mille denti e occhi rossi più del sangue.
Sotto le scale io spappolo i cervelli, dita come serpi e ragni fra i capelli.
Questo è Halloween, questo è Halloween.
Le 15.01 di giovedì 31 ottobre. Come avete intuito dalla nostra sigla, oggi è Halloween, un'incredibile festa che noi festeggiamo qui nella radio, nella nostra trasmissione La Giusta Frequenza, una trasmissione fatta dai più giovani per un mondo più giusto.
Potrino
e macabro,
hai paura?
Puoi star sicura, se ti vuoi scappa via, qui si rischia la pazzia, è un attacco di liga.
E questa è la canzone di un film iconico di cui oggi ovviamente parleremo. Oggi è giovedì, ultima puntata della settimana, perché domani è festa. Nella giusta visione, appunto, ci saranno una serie di consigli che vi darò di film adatti a questa festività di Halloween, tra vecchi e nuovi film. Oggi sono qui con voi Tommaso Di Pierro, sono qui da solo, i miei colleghi sono appunto fuori nelle nostre scuole per i nostri progetti di Fondazione Media Literacy, e un saluto però appunto anche a chi ci fa da regia ed è presente microfonato, ovvero il nostro Emanuele Floris.
Ciao Tommy, grazie mille, ma che bello, io e te, ma ci siamo già stati io e te da soli?
Sì, ci siamo stati io e te da soli l'anno scorso anche, o comunque l'estate scorsa. Ci sono stati momenti in cui appunto i nostri reporter, i nostri giornalisti di Fondazione Media Leader, proprio
spedizione.
Perché esatto, spedizione nelle scuole, avevano da fare, hanno detto: beh Tommaso, oggi la regia la prendi in mano tu, o meglio
non
la conduzione.
Non sei mai stato così padrone come in queste giornate, devo dire Tommy, mi sento molto al sicuro ad essere al tuo fianco. Mi ricordo un po' quella sensazione quando i tuoi occhi mi guardavano come per cercare un po' di essere rincuorate. Io non potevo darti quella sicurezza, ma me la dai tu oggi, me la dai.
Meno
tu
male.
Oggi sono molto contento di ciò.
Sono contento anche io, anche se fidarsi è bene, non fidarsi è meglio quando
calla.
Si tratta di me, ragazzi, ma in ogni caso cercherò ovviamente di fare come al solito del mio meglio per rassicurare il nostro flow in questa trasmissione. Ma partiamo come al solito con le nostre rubriche. Oggi abbiamo, come sempre, come primo blocco, la giusta notizia. E la giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda i dati del rapporto 2024 dell'Unione Nazionale Imprese, Recupero e Riciclo Maceri, riferito al 2023, che rivela un dato molto interessante di cui si può dire possiamo andare fieri, ovvero che in Italia il tasso di riciclo della carta ha raggiunto il 92%. Bene, direte voi, e infatti i dati confermano che l'Italia ha raggiunto e superato l'obiettivo dell'Unione Europea per il riciclo della carta, che per il 2030 è fissato per i paesi membri a un tasso di riciclo dell'85%, quindi l'abbiamo sicuramente superato. Il settore italiano della carta da macero, quindi, malgrado gli impatti delle congiunture internazionali che influenzano i prezzi del mercato, si conferma però come un'eccellenza nel panorama internazionale. La produzione di carta da macero nel 2023 ha raggiunto infatti 6,9 milioni di tonnellate, 5% in più rispetto al 2022, numeri che collocano l'Italia al secondo posto in Europa nella produzione di carta da macero dopo la Germania e davanti a Spagna e Francia. L'aumento della produzione nazionale ha avuto un impatto positivo sul tasso di riciclo complessivo della carta, che nel 2023 ha raggiunto il valore record del 92,1%, mentre la percentuale di riciclo degli imballaggi cellulosi si è attestata al 92,3%, superando ampiamente l'obiettivo dell'85% fissato dall'Unione Europea per il 2030. E grazie a questi risultati, devo dire, siamo saliti in vetta. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, 5 minutes for the 15 of fame.
5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim.
Il settore della carta da macero ha consolidato nel 2023 la sua posizione di eccellenza all'interno dell'economia circolare italiana, sottolinea con soddisfazione il presidente dell'Unirima, Giuliano Tarallo. Tuttavia le sfide che ci attendono sono considerevoli, il contesto economico europeo resta fragile, i tassi di crescita pre-pandemia sono ancora lontani, il deterioramento del clima geopolitico ha portato a delle tensioni protezionistiche sulla regolamentazione dei flussi delle materie prime che ostacolano sullo sviluppo armonioso dei mercati. E la competitività delle imprese, diventano sempre più complesse le procedure amministrative per l'avvio di nuove attività economiche, soprattutto nel settore della gestione dei rifiuti, che frenano l'espansione di impianti strategici per il ciclo dei materiali riciclati. Quest'anno, tuttavia, una brutta notizia, questo sì, cala il valore della carta da macero anche a livello internazionale. Lievemente positive, secondo le previsioni contenute nel rapporto di Unirima, le stime di crescita nel 2026 per il comparto settore della carta da macero, ma incombono le incognite appunto delle crisi internazionali tuttora in corso e poi il peso costante anche delle barriere non tecnologiche. Diciamoci la verità, in realtà nel nostro lavoro la carta serve sempre, però si è andata anche un po' a perdere questa abitudine, soprattutto nelle proprie case. Se io consideravo a quanto ne facevo uso prima, adesso vedo che ne uso di meno, ma non rinuncio comunque al suo utilizzo. Mi viene per esempio un esempio che posso fare riguardo ai cinefili che usano tutti l'app di Letterboxd per segnare i propri voti sui film e segnare anche quanti se ne vedono all'interno di un anno. Bene, anche io questa app la utilizzo, però non rinuncio al caro vecchio utilizzo dei fogli protocollo in cui scrivo tutti i film che vedo, a cui assegno dei punti, quindi in realtà da giornalista posso dire di carta ne facciamo sempre un grande uso, non solo per appunto stampare le scalette, ma anche per tutta una serie di appunti che noi scriviamo anche durante le nostre giornate, per fare le interviste, per chiamare persone, segnarci i numeri. Quindi la carta è sempre importante, però devo dire in un mondo iper tecnologizzato forse anche il suo utilizzo si vede che non è maggioritario come prima. Certo, meno carta si usa meglio è per l'ambiente e infatti più riusciamo a riciclarne, questo sicuramente è possibile. Non so Flo quanto tu usi la carta in realtà nel tuo tipo di lavoro che fai.
Guarda, stavo pensando proprio a questo, io faccio il fonico, quindi diciamo che in tutte le serate che affronto mi confronto con delle band che sostanzialmente da sempre inviano quello che si chiama la scheda tecnica, dove c'è uno stage plot, ovvero il disegno di come vengono messi sul palco i musicisti, e la channel list, ovvero quali sono tutti i vari canali, i vari strumenti che arriveranno poi al mixer del fonico. E questo tendenzialmente è sempre stato un foglio stampato a tutti, un po' quello che è la scaletta per voi giornalisti, un foglio stampato a tutti i fonici e ai tecnici al lavoro, che durante il montaggio nella venue possono insomma leggerlo e ritrovarsi con le varie informazioni. Beh, non è più stampato ad oggi, e lo dico perché insomma sono io poi a fornirlo ai miei fonici, è un PDF, sostanzialmente è stato sostituito dal il telefono su cui si apre il PDF, o l'iPad, che tra l'altro è un altro strumento utilizzatissimo dai fonici, perché dall'altra parte si è anche andata tecnologizzando la strumentazione. L'iPad, che è lo stesso strumento con cui poi si usa il mixer a distanza, è anche lo strumento su cui si possono confrontare queste informazioni, che appunto non sono più cartacee.
Chiarissimo, beh, è ovvio, però come dicevo prima, l'importante comunque qualunque professione si faccia è fare una buona raccolta differenziata, permettere il riciclo di tutto ciò che usiamo, non solo cartaceo, e devo dire almeno per gli obiettivi dell'Agenda Europea 2030 su questo devo dire ci siamo portati avanti.
Ti interrompo, una cosa che ho notato qualche tempo fa: hai visto quanto si è incrementato il costo dei prodotti di carta? Nel senso, vai a chiedere una fotocopia, no? Noi ci ricordiamo il periodo universitario magari, no? Dove mi sembra, se non non ricordo male, la fotocopia, la stampa in bianco e nero si aggirava a un prezzo di 5 centesimi, una cosa del genere.
Un prezzo irrisorio.
Adesso è diventato una stampa a 50 centesimi, un euro addirittura, cioè un incremento altissimo che probabilmente è proprio specchio del basso utilizzo che se ne fa adesso.
È vero, assolutamente, io me ne rendo conto ancora oggi, quando devo andare, magari c'è un imprevisto con la stampante a casa e quindi decido di andare in una cartoleria, effettivamente questa cosa si nota. Però ripeto, sicuramente ognuno, l'importante è che faccia un buon uso dei propri oggetti, e in questo caso la carta rimarrà sempre, e anche e soprattutto per noi giornalisti, la carta stampata del giornale, che ancora si stamperà, si spera, anche e sempre nelle ere successive. Questa era la giusta notizia, primo piccolo break musicale e poi torniamo da voi con la rubrica di cinema.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
That they may prove, and when you're gone, I'll tell them
my religion's you.
When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you. I won't crucify the things you do. I won't cry for you. See, when you're gone, I'll still be bloody.
Just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the aggro of my fury heart.
I'll wait on mountaintops in Paris, gold power, Maria to serve. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands above my head, dance together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you, I won't crucify the things you do, I won't cry for you, see, when you're gone I'll still be bloody.
ascoltando
la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Benvenuti a una nuova puntata della Giusta Visione, la rubrica che appunto analizza i temi più scottanti del cinema. Oggi appunto è il 31 ottobre, oggi è Halloween e quindi quale miglior modo di festeggiare questa festa? Sì, con il dolcetto e scherzetto ovviamente, ma anche con una carrellata di film adatti a questa macabra festività. E quindi iniziamo subito tra vecchi e nuovi film. Partiamo prima con la lista dei vecchi. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. Non c'è lista di film di Halloween che si rispetti senza citare ovviamente il film che porta il nome di questa festività, Halloween di John Carpenter del 1978. Tutti conoscono Michael Myers, il temuto serial killer che se ne va in giro con questa maschera da hockey in faccia. E la storia è ben nota, questo psicopatico che fugge dal manicomio perché da bambino aveva compiuto un omicidio, scappa, va in questa cittadina di Haddonfield e inizierà a mietere vittime finché non verrà fermato dalla candida babysitter Laurie Strode, interpretata da una grandissima Jamie Lee Curtis, la cosiddetta Final Girl, perché questo è il termine che si utilizza negli slasher movie. Infatti Halloween non è altro che il film che appunto ha generato gli slasher movie, nonostante ci siano comunque ovviamente delle anticipazioni. Già Mario Bava con Reazione a Catena aveva fatto il primo slasher movie della storia, in cui appunto è presente un assassino che inizia a uccidere tutte le vittime, tutte le persone che ha intorno. Ebbene, Halloween è un film importantissimo proprio perché è un film minimalista, un film molto basato sugli sguardi, è un film pieno di voyeurismo. Già Hitchcock era fissato con il voyeurismo e qui John Carpenter lo omaggia moltissimo. È tutto un film basato sul vedere, con molte soggettive. Sei sempre spiato in questo film, o vieni spiato dal punto di vista del serial killer, o sei tu che ti giri da una parte e dall'altra innocentemente sperando di non essere appunto preso dal serial killer, da Michael Myers. Un film importantissimo appunto che anche a 40 anni di distanza non smette di impressionare, ha generato una saga lunghissima di film, ma il primo rimane appunto inimitabile. John Carpenter ci ha consegnato un capolavoro ed è solo uno dei primi di cui vi parlerò.
È stato molto tempo fa, più di quanto ora sembra, in un posto che forse nei sogni si rimembra. La storia che voi udire potrete si svolse nel mondo delle feste più liete. Vi sarete chiesti magari dove nascono le feste. Se così non è, direi che cominciare dovreste.
E in effetti dobbiamo cominciare a parlarne di questo film. Ogni Halloween che si rispetti, tutti quanti devono vedere The Nightmare Before Christmas, o meglio Tim Burton The Nightmare Before Christmas, un film prodotto da Tim Burton ma molti se lo scordano diretto da Harry Selick, sì, il regista di Coraline e La Porta Magica. Perché infatti questo film è un film sì di Tim Burton, tutto nasceva da una poesia che aveva scritto da giovanissimo, ma poi Harry Selick si è occupato di tutto, ha diretto il film, lo ha gestito, quindi certo c'è l'anima di Tim Burton in questo film, in Jack Skeleton ovviamente, però non dovete dimenticare il lavoro che il buon Selick ha fatto. Ebbene, la storia la conoscono tutti, Jack Skeleton è il re della città di Halloween, del paese di Halloween, ma è depresso, non vuole più fare questa vita, non capisce cosa lo attanaglia, finché poi non scopre il Natale. Ma se il film si chiama Incubo prima di Natale, un motivo ci sarà. Ebbene, lui il Natale lo farà, lo vuole portare nel mondo, ma a un modo suo, non capendolo però il Natale. Questo film mi ha segnato fin da bambino, me lo fece vedere un mio amichetto all'elementare, e da quel momento mi sono estremamente innamorato dell'ambientazione, dei personaggi, delle tematiche. Nightmare Before Christmas è un film che non si può non vedere, è un film che ha lanciato ancora di più l'animazione, la tecnica dello stop motion. Molti film animati a passo uno, come lo chiamiamo noi, con i pupazzi animati frame dopo frame, sono diventati importantissimi. Prima ho citato Coraline, ma potrei fare tanti altri esempi di stop motion. Harry Selick è tornato recentemente, 2 anni fa, con Wendell e Wild, un altro film in stop motion dell'orrore, bellissimo, ma a usare la stop motion, o anzi la claymation, è anche appunto la Aardman con i film di Wallace e Gromit, non specificatamente dell'orrore, ma comunque sempre con quella tecnica. E poi impossibile non citare sempre di Tim Burton La sposa cadavere, altro film di animazione stop motion, oppure Frankenweenie, che deriva da un suo mediometraggio che aveva fatto sempre sul cane, appunto, che riprende vita ispirandosi all'omonimo personaggio di Frankenstein. Tutti dentro di noi siamo un po' Jack Skeleton, abbiamo avuto dei momenti nella nostra vita in cui pensavamo di essere caduti in una fase di tristezza, di stanchezza, in cui volevamo provare qualcosa di nuovo. Ebbene, tutti noi siamo Jack, scopriamo però che nessun posto è migliore come quello di casa nostra, come direbbe Dorothy del Mago di Oz. Jack alla fine riscoprirà il suo desiderio di essere di nuovo il grande re delle zucche. Questo film non mi stancherà mai, anche per le generazioni a venire, quando compirà 50 anni sarà ancora attuale come lo è adesso. E qui flotti voglio, perché il terzo film di cui parliamo, un film che ha cambiato la storia del cinema, è appunto La notte dei morti viventi del 1968, il primo film di zombie, o meglio, i primi film di zombie in realtà esistevano anche prima, negli anni 40 sono stati fatti i primi film in cui erano presenti gli zombie, ma non come li ha inventati Romero si è inventato questi morti viventi che sorgono fuori dalle tombe e mangiano appunto cervelli. Lì il prototipo degli zombie è stato inventato con questo film, e vorrei sapere appunto, Flo, se tu il film lo hai visionato.
Allora, l'ho visionato, dovrei revisionarlo perché l'ho visionato molto tempo fa, non fa parte di quel mio, diciamo, i film che vedrò oggi, mentre ovviamente Nightmare Before Christmas per me è veramente l'ABC non solo dell'Halloween, ma proprio della mia crescita. Quindi potrei prendere la palla al balzo e rifarmi un bel rewatch.
Dovresti, perché appunto La notte dei morti viventi, film famosissimo, appunto non è solo un film dell'orrore, è un film che va a guardare alla realtà, al contesto in cui è stato prodotto. Infatti il film ha inaugurato un nuovo era dell'horror, un horror si può dire sociale se vogliamo. Infatti c'è un approccio molto realistico, quasi documentario, all'interno di questo film. In questo film ci sono tutte le preoccupazioni dell'America degli anni 60, cioè l'insofferenza civile, il razzismo, la scomparsa del nucleo familiare, la fine del mondo, e in più l'attacco dei sovietici. Qui eravamo in piena guerra fredda, c'era sempre il pericolo di una bomba nucleare, il nemico poteva arrivare in casa in maniera inaspettata. Qui non ci sono più certezze, non sempre il bene trionfa e anche il male a trionfare. C'è un enorme cinismo all'interno di questo film, soprattutto verso il finale, e quindi i disagi della società sono tutti riflessi in questo film. Non c'è lieto fine, non ci sono soluzioni, e questo è quello che ha inaugurato Romero con La notte dei morti viventi, creando anche una saga, ma non solo, perché comunque oggi gli zombie come li conosciamo possiamo essere anche noi. Lui anni dopo fece Zombie, appunto, un film in cui tutti quanti assaltano gli zombie supermercati, e basta vedere ora che si avvicina Black Friday, tutti fanno la stessa cosa, si agguantano verso i grandi store che vendono prodotti tecnologici, e tutti corrono per assicurarsi le offerte migliori. Gli zombie di allora sono gli zombie anche di oggi, quindi mettetevelo in testa ragazzi, Romero ha cambiato sì il cinema con questo film, ma ha anche cambiato le nostre esistenze, rivelandoci chi siamo davvero. Strike, you know it's still a feeling. E ora veniamo ai consigli contemporanei di pellicole dell'orrore che usciranno proprio in questo periodo. Tra ieri e oggi escono 3 pellicole cinematografiche dell'orrore che vi consiglio assolutamente di vedere. La prima è il terzo capitolo della saga di Terrifier. Terrifier ormai è un fenomeno horror commerciale che ha convinto tutti, è molto splatter, piace ai giovani e in effetti piace tantissimo anche a me. Il protagonista è appunto Art the Clown e qui c'è un'atmosfera diversa. Sì, è un film dell'orrore, ma siamo a Natale. Dopo tanto tempo ritrovo, dopo Nightmare Before Christmas, un film che si può guardare tanto la notte di Halloween, tanto la vigilia di Natale. Art the Clown è tornato di nuovo in vita, pronto appunto a mietere vittime. Questi film sono diretti da DM Leone, ogni volta si supera, ogni volta ne fa sempre più splatter, ogni volta sfiorano l'assurdo, ma piacciono per questo. Sono film che non si prendono troppo sul serio, non vanno a guardare sulla trama, e quello che piace è proprio questa violenza efferata che di solito al cinema sul grande schermo è rarissimo vedere. Questi sono film indipendenti che arrivano però ad avere un grande successo commerciale, un grande successo di critica e che soprattutto non stancano mai. Art the Clown è davvero una nuova icona horror, come lo è Michael Myers, così come lo è Jason di Venerdì 13, così come lo è Freddy Krueger. Ormai è una nuova icona che sta cambiando il panorama del genere horror, sicuramente quello commerciale. They will possess you unless you change that number on your dial. And now is the time for you and I to cuddle close together. Yeah. All through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see. Il secondo film che vi voglio consigliare è Long Legs di Oz Perkins. Sì, ho detto Perkins, lui è il figlio di Anthony Perkins, il famoso attore che interpretò Norman Bates in Psycho. Oz Perkins ha una brillante carriera da regista horror, questo è il suo quarto film e devo dire il suo migliore. Praticamente siamo negli anni 90 in Oregon, c'è questa agente dell'FBI che ha dei poteri apparentemente paranormali, riesce a risolvere i casi più difficili finché non gli viene affidato un caso di un assassino che è dagli anni 70 che imperversa e miete appunto vittime. Che cosa succede? C'è qualcosa di misterioso legato a questo assassino. La protagonista riceve appunto dei messaggi cifrati che non riesce a leggere e da qui il resto della storia che non vi voglio dire, ma una cosa sì, una cosa ve la voglio dire: il protagonista di questo film è anche il grande Nicolas Cage, che ha dichiarato: questo è il mio primo ruolo da serial killer, ma sicuramente sarà anche l'ultimo. È stato molto spaventoso, devo dire, in questo ruolo mi è piaciuto tantissimo. Hanno fatto una campagna marketing meravigliosa, tra cui anche un numero che si può chiamare e il serial killer stesso vi risponderà, ovviamente un messaggio preregistrato, ma sono stati bravi proprio nel creare. Oz Perkins è stato bravo nel creare un'atmosfera cupa in un horror che si prende molto sui tempi, va lento, ma proprio perché vuole farti entrare in questo universo orrorifico dove è presente il soprannaturale. E Nicolas Cage offre veramente un'interpretazione incredibile. Quanto avrà di minutaggio? 7-10 minuti, eppure te lo ricordi quando è presente in scena con questo trucco bianco cadaverico che veramente ti rimane in testa. Un film che consiglio vivamente e che sicuramente anche riflette diciamo il periodo sociale che va appunto a narrare. Concludo con il tanto chiacchierato The Substance di Coralie Forgià, film che ha vinto il Prix della sceneggiatura a Cannes, con protagonista Demi Moore, una donna ormai giunta alla soglia dei 50 anni, gestisce un programma di aerobica in televisione, ma arrivata alla soglia dei 50 anni viene mandata via da questo programma perché considerata troppo vecchia. E allora che cosa fa? Lei assume questa sostanza, appunto The Substance, che genera una versione migliore di lei, una versione migliore di se stessa, e per parte Genesi nasce su. Qual è il patto però? Una settimana deve vivere su la sua vita, una settimana la deve vivere appunto l'attrice di Demi Moore. Ma che cosa succederà? La parte più giovane inizierà sempre a prendere più il controllo, a superare i limiti, ed ecco quello che appunto succederà. Cosa succederà? Quando prendi possesso di una vita e lasci lievitare l'altra nel nulla, ecco che il nostro corpo inizia a invecchiare, a decadere, a decomporsi, ed è quello che succederà alla protagonista. Questo è un film, devo dire, che sciocca parecchio e che serve, e che appunto sciocca perché vuole farlo. È un film molto vistoso, con una regia ricca di primissimi piani, di dettagli, vuole stupire, grida guardate quanto sono brava a fare questo tipo di regia, che a me piace, è un linguaggio cinematografico che io apprezzo, ma soprattutto nel finale veramente vuole tanto scioccare, perché sì. In ogni caso io lo consiglio, è un film che secondo me diventerà un discreto cult, e cult di solito è un film che non è che piace a tutti, un conto è un capolavoro, un conto è un cult. In questo caso questo film sono sicuro potrà piacere più, molti lo detesteranno, ma sicuramente quando un film dispone di un linguaggio, ecco, io sono sempre contento, perché significa innovazione e ci serve che ci sia autorialità. Questa era La Giusta Visione, dedicata appunto alla festività di Halloween. Ci vediamo giovedì prossimo, sempre con una nuova, con nuovi fatti del cinema. Oggi è giovedì e quindi il nostro Luca Lovisetto ci ha riservato una grande puntata dedicata appunto a Indie Break. Cosa riguarda questa puntata? La formazione indie rock di The Maccabees ed Kate Bush. Una reunion incredibile, una reunion dello show londinese per la prossima estate, mentre la leggendaria musicista britannica rivela a un podcast della BBC che non vede l'ora di tornare a fare musica e nel frattempo ripubblica un singolo pacifista dal suo ultimo lavoro datato 2012. Questa è Indie Break, ce l'andiamo ad ascoltare.
Indie Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola di novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani dalla scena indie internazionale. Kate Bush, che dal 2011 non rilascia materiale inedito, sembra essere pronta a tornare con nuova musica. È stata intervistata infatti nel corso del podcast della BBC Today Podcast e l'artista britannica ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti e non vedo l'ora di iniziare a lavorare a un nuovo album, ho un sacco di idee, non vedo l'ora di tornare in quello spazio creativo, anche se è passato molto tempo. In particolare nell'ultimo anno mi sono sentita davvero pronta a iniziare a fare qualcosa di nuovo. Sull'ultimo disco si intitolava 50 Words for Snow, era uscito nel 2011 e conteneva un brano intitolato Snowflake, che oggi torna in vita proprio per un video che protesta la guerra, un video che potete trovare nel canale YouTube di Kate Bush e che per l'occasione andiamo quindi a riascoltare. Little Shoe, Snowflake, Kate Bush. Falling. Topo ragno alla ricerca della speranza mentre cerca di farsi strada attraverso una città distrutta dai bombardamenti. Questo il video animato diretto e scritto da Kate Bush stessa, che è stato ripubblicato in questi giorni sul canale YouTube di Kate Bush, totalizzando già diverse centinaia di migliaia di visualizzazioni, e che sembra suggerire, facendo il paio con le sue dichiarazioni al podcast della BBC, un suo ritorno alla creatività dopo ormai una dozzina d'anni di stasi. Lo scorso anno il suo grande successo con il ritorno, grazie anche a TikTok e alla serie TV Stranger Things, con Running Up That Hill. Un'altra band che recentemente ha visto un successo di viralità dovuta alle nuove social media platform sono i Maccabees, che hanno confermato attraverso i propri profili social un ritorno programmato per il prossimo anno. Si erano lasciati nel 2016, anno di pubblicazione del loro ultimo disco in studio Marks to Prove It, ma recentemente hanno pubblicato un nuovo video che sembra ripercorrere con un filo di nostalgia la storia della band agli inizi, e che si conclude con una data, 28 ottobre 2024, nella quale hanno in qualche modo confermato il loro ritorno live e la loro volontà di ricominciare a fare musica. La band si era divisa per permettere ai suoi componenti di concentrarsi sui progetti personali. Orlando Weeks ha poi pubblicato 3 dischi solisti, Awakening nel 2020, Hop Up nel 2022 e Loy è uscito la scorsa estate, mentre i 3 fratelli White, Felix e Hugo, che entrambi sono chitarristi dei Maccabees, hanno formato una formazione pubblicata da niente poco di meno che Parlophone, gli 86 TVs. Nell'attesa di rivedere dal vivo i Maccabees, una formazione per la quale abbiamo sempre avuto un posto speciale nel nostro cuore, nel loro concerto di quest'estate al All Points East, che avverrà nel 2025 al Victoria Park domenica 24 agosto, andiamo a ripassare uno dei loro classici dal leggendario disco Color 18. Questa è First Love, i Maccabees.
First love, lost love, only love, it's only love. First love, lost love, only love, it's only love. Do you miss home? Do you miss home? And are you cool?
Dalle 10 di questa mattina, giovedì 31 ottobre, sono disponibili i biglietti per il reunion show dei Maccabees all'All Points East di quest'estate a Londra, il ritorno della formazione inglese della quale ci siamo appena ascoltati il loro classico First Love. Con questo pezzo dei Maccabees concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
What's wrong with me? Why do I feel like this?
Nothing heard, nothing said.
Can't even speak about it.
I'm alive, I'm my head.
Don't wanna think about it.
Feels like I'm going insane, yeah. It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of the mind, it can control you. It's too close for comfort.
La giusta frequenza.
State ascoltando La giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Le 15.49, torniamo in diretta sulla giusta frequenza. È arrivato il momento quasi di salutarci. Ora c'è l'ultimo blocco. Come di consueto, ci sono le tendenze X.
Tendenze X.
In tendenza abbiamo Valencia. Sono continuate per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni che hanno flagellato il sud della Spagna, in particolare la provincia di Valencia, dove si registrano 92 dei 95 morti finora confermati dal bilancio del centro di coordinamento delle emergenze. Altri due decessi sono stati registrati nella vicina regione di Castiglia-La Mancia e un terzo in Andalusia, mentre non si ha un numero di dispersi, elemento questo che desta preoccupazione sulla possibilità che il bilancio delle vittime si aggravi ulteriormente. Oltre 120.000 gli sfollati, almeno 500 persone hanno pernottato gli alberghi della regione di Valencia, dove sono impegnati oltre 1.000 militari dell'unità di emergenza dell'esercito per liberare 119 strade regionali isolate dal fango e dai detriti portati dalle piogge torrenziali. Oltre 250 persone sono state salvate dagli elicotteri via terra. Per fortuna ci sono stati però purtroppo interi paesi sepolti dal fango, sepolti appunto da queste condizioni avverse, e si registrano purtroppo anche 40 morti, e continua da martedì l'interruzione delle forniture idriche ed elettriche. Le ricerche proseguiranno anche oggi. Non si hanno indicazioni ufficiali sul numero di dispersi, come confermato dalla radio Cadena Ser e dalla ministra della difesa Margarita Robles, dicendo quindi anche che per questo non ottimista sulle prospettive del bilancio dei morti. Purtroppo si potranno aggravare. Tendenza anche la Premier Meloni, ieri ospite da Bruno Vespa a Porta a Porta, che ha attaccato il Tribunale di Bologna definendo le sue argomentazioni sul diritto d'asilo come simile a un volantino propagandistico, dopo il rinvio alla Corte di Giustizia Europea del cosiddetto decreto Paesi Sicuri. Riferendosi al memorandum Italia-Albania, Meloni ha ribadito il suo impegno per l'attuazione, rivelando di aver ricevuto anche minacce di morte. Ho fatto di tutto per far funzionare questo protocollo. Infine, sulla questione del Bangladesh sollevata dai giudici, Meloni ha contestato la loro interpretazione, ritenendo debole l'argomentazione che il paese possa non essere considerato sicuro per alcune categorie. È un'argomentazione debole rispetto alle politiche del governo. Meloni poi è tornata sul tema dei dossieraggi. In questa nazione c'è un mercato delle informazioni: si entra nelle banche dati, si rubano informazioni sensibili e si rivendono come una volta si faceva con i gioielli. Penso si debba mettere fine a tutto questo. Abbiamo visto diversi casi, pare ce ne sia un altro a Roma. Tutti casi che vanno avanti da anni, non prima che venissero fuori. Avevamo già varato un decreto alla cybersicurezza, ma secondo me la cosa più importante è l'infedeltà dei funzionari che dovrebbero proteggere le banche dati e usano il loro potere per fare altro. Su questo bisogna essere implacabili. Tendenza anche Steve Bannon, rilasciato dal penitenziario federale di Danbury in Connecticut dopo aver scontato una pena di quasi 4 mesi di carcere per oltraggio al Congresso. Steve Bannon, 70 anni, ex stratega della Casa Bianca e consigliere di Trump, a una settimana esatta dal voto per le presidenziali non ha certo perso tempo e ieri appunto è arrivato a New York per una conferenza stampa. Questi mesi trascorsi in prigione non soltanto non mi hanno spezzato, ma mi hanno dato energia, dichiara Bannon, e adesso sono più concentrato di quanto non lo sia mai stato in invita Hamas, sia chiaro, i democratici non hanno intenzione di mollare il potere. Questo è quanto ha ripetuto alla conferenza stampa, sostenendo di considerarsi un prigioniero politico del regime di Merrick Garland, di Kamala Harris e di Nancy Pelosi, e tuttavia di essere più forti che mai, perché durante i mesi di carcerazione ho potuto ascoltare, osservare e imparare dalle minoranze etniche che fanno parte della working class, da giovani afroamericani, dagli ispanici e sì, anche dai porturicani, su quella che è la realtà delle loro vite, specificando in seguito alla battuta del comico al recente rally del Madison Square Garden su Porto Rico, che era inappropriata e che in realtà Trump vuole in realtà unire tutti gli americani. Siamo sull'orlo di un'incredibile vittoria, dichiara la stampa all'ex stratega della Casa Bianca, ribadendo che le elezioni precedenti sono state rubate. Oggi si chiude anche l'anticipo di Serie A, che appunto è in tendenza. Il Lazio è in trasferta al Como, Roma in casa con il Torino, il Genoa invece ospiterà la Fiorentina. Ieri l'Inter è tornato a meno 4 dal Napoli capolista con il 3-0 contro l'Empoli, doppietta di Frattesi e rete di Lautaro Martinez. L'Atalanta invece vince 2-0 con il Monza e ora è terza con il sorpasso alla Juventus, bloccata sul 2-2 dal Parma. Finisce invece 3-2 Venezia Udinese.
Copacabana, trago marijuca, lo invité. Él estaba con un trago puesto contra la pared. Me acerqué y le dije al oído en portugués.
Meu coração está cheio de alegría.
E in tendenza abbiamo anche Radiohead. Durante un concerto da solista a Melbourne, il frontman dei Radiohead, Tom York, ha abbandonato il palco dopo essere stato fischiato da un manifestante pro-Palestina che era tra il pubblico. È avvenuto, come riporta il Guardian, verso la fine del concerto al Sydney Meyer Music Bowl, previsto nell'ambito del tour Everything di York. Il contestatore ha fatto riferimento al genocidio israeliano di Gaza e ai numerosi bambini morti. York è stato criticato dai pro-Palestina per la decisione di Radiohead di suonare in Israele nel 2017 a Tel Aviv. Dopo qualche minuto il cantante è tornato sul palco per eseguire il resto del concerto. Ricordiamo, oggi sono qui da solo, ma perché appunto i nostri colleghi stanno svolgendo varie spedizioni nelle scuole. Appunto sono partiti i laboratori radiofonici contro la dispersione scolastica al Pacinotti Archimede di Roma e all'Anco Marzio di Ostia, dove si trova oggi la nostra Chiara Di Paola. Appunto questi laboratori radiofonici sono gestiti appunto da Fondazione Media Literacy e finanziati dal PNRR, investimento 1.4, contrasto appunto alla dispersione. I ragazzi, guidati e accompagnati durante tutto il loro percorso dai giornalisti della fondazione, svilupperanno le competenze di produzione testuale ed espressive, impareranno a sviluppare i podcast e creeranno una vera e propria redazione radiofonica in cui creeranno tutti i contenuti multimediali che siamo abituati a insegnare. Svilupperanno nuove inclinazioni, nuove passioni, nuove competenze relative al digitale, tutto questo con il metodo del learning by doing, per sensibilizzare a un corretto e uso consapevole dei mezzi di comunicazione, ma non solo. Insegneremo anche loro a contrastare le fake news, a riconoscere una notizia e a superare le proprie difficoltà di comunicazione, qualora ci fossero, ed espressive, oltre a dare l'opportunità di socializzare e di sentirsi parte di una comunità inclusiva. Questo è il nostro modo per combattere concretamente la dispersione scolastica ed è un modo anche per scoprire nuove attitudini. Inoltre, questi laboratori, quando si concluderanno, avranno un'importante validità. Gli studenti non solo potranno infatti vedere riconosciuto le ore ai fini del PCTO, ma potranno anche riascoltare tutte le proprie voci mentre parlano delle notizie del mondo dello sport, parlano delle notizie del mondo della musica e della scienza. Tutto ciò che a loro piace diverrà voce che rimarrà in eterno. Quindi la radio di Fondazione Media Literacy rappresenta questo mezzo importantissimo per noi e per gli adolescenti, un mezzo di riscatto che permette di costruire una vera e propria rete territoriale attiva, consapevole ed inclusiva.
3 anni nella gang, su una terrazza, con quelli come me, la facciamo lata, bocca mitraglia. Fuori fa 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 fa, solo ratatatatatata, vedo bimbi col balaclava, senza mamma 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 mamma. Li vedrai ballare, puntando al cielo le lame.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio Flo di avermi assistito in questa puntata sicuramente importante. Di solito quando si è da soli bisogna imparare a gestirsi, e devo dire ormai con Flo siamo una squadra scoppiettante, quindi direi che ci gestiamo tutto benissimo.
Assolutamente, assolutamente, grazie a te Tommaso Di Piero, è sempre un piacere. Come ti dicevo, sono io adesso ad affidarmi a te, al tuo microfono, e questa è sempre una piacevolissima esperienza.
Assolutamente, ringraziamo anche i nostri colleghi Riccardo Cutumaccio e Chiara Di Paola, impegnate appunto in queste spedizioni scolastiche. Gli auguriamo il meglio. Domani è festa, quindi noi ci rivediamo direttamente lunedì prossimo, sempre con la giusta frequenza, e poi con Aracne, appunto la rete che include la rete.
Buona
inclusiva.
Serata del cinema soprattutto.
Esatto, buona serata del cinema a tutti. Qualunque film horror stiate guardando, sappiate che sarà un buon film, sarà un film che voi vi godrete insieme, spero anche in compagnia. Quindi vi auguro a tutti una buona serata. Ciao.
Mi tradirai, no, mai, no, mai, anche per un